cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Benvenuti, buona giornata a tutti, le 13 e 6 minuti di questo lunedì 29 novembre. Inizia una nuova settimana, una nuova puntata di Cose di Calcio. Antonio Paolino, Chiara Papanicolaou, Davide in regia. Non c'è quasi neanche il tempo di riflettere su ciò che è accaduto sabato pomeriggio contro l'Atalanta, perché già bisogna concentrarsi sulla partita di domani sera, con una classifica che rende il gioco sempre più difficile anche contro quelle squadre che sulla carta, si dice da tanto tempo, dovrebbero essere le più facili da battere.
In stagioni come queste non c'è nulla di facile e non si riesce a capire da che parte ripartire. Non bisogna essere pessimisti, però un po' avevamo annusato, molti tifosi avevano annusato, molti di noi avevano annusato e hanno avuto il sentore di una che sarebbe stato un periodo difficile, che non vuol dire non superabile, ci mancherebbe. Però intanto, prima di tutto, bisogna essere chiari, coerenti, corretti nel dire le cose come stanno, e questo è uno degli obiettivi di Radio Bianconero. Intanto buongiorno a te Chiara, buongiorno agli amici che ci seguono da casa. Ci sono poi quelle situazioni collaterali che, guarda caso, scoppiano sempre un po' come l'orologio o la suoneria della tua cucina, quando sono pronti i sofficini, a far squillare e a mettere un po' di allarmismo in quei tifosi o in quei soggetti che si prendono un po' la ribalta, no? Prendono le prime pagine dei quotidiani dicendo peste e corna di una Juventus che non fa né più né meno nell'ecito, poi saranno i giudici a sentenziare, di quello che fanno tutte le squadre del mondo, limitiamoci d'Italia, tutte le squadre di Serie A, ma soprattutto quelle che senza questo artificio economico delle plusvalenze, io non voglio giustificare nessuno, perché sono il primo che sorrideva un po' troppo di fronte a determinate operazioni che riguardano la nostra società. Quindi, che è difficile poi condannare se non ci sono delle regole chiare, perché se Chiara Papanicolaou vale 1, io posso anche dire che per me invece vale 100. Antonio Paolino vale 1 e per me vale 100. Quindi, come ha fatto la Juventus? E in questo momento le carte sono nelle mani di chi deve giudicare. Ebbene che, rispetto al sensazionalismo del 2006, ci si informi di come si sono comportate tutte le altre società, di come certi giocatori sono passati, perché l'inchiesta parte per Osimhen, cioè, capite? Parte per un giocatore del Napoli e arriviamo a fare i titoli sulla Juventus. Allora, a me piacerebbe che i titoli fossero sul calcio malato, perché il calcio malato, così come in tante altre situazioni della nostra società civile, va aiutata se serve, ma non con agevolazioni che spetterebbero ad altre aziende o anche all'azienda calcio, ma un'azienda calcio sana. Allora, tornando invece al calcio giocato, siamo stati sfortunati con l'Atalanta, perché potevamo anche farcela con un pareggio a gestire questa settimana in cui già dovremo capire, cioè non capire, abbiamo già capito per quanto tempo non avremo Chiesa, quali sono i nostri problemi. E il problema non è solo e non è l'ultimo quello di aver dato in maniera troppo affrettata 9 milioni ad un allenatore. L'allenatore non scende in campo, l'allenatore non tira in rovesciata, non colpisce di testa nelle situazioni di gioco. E allora dico e ripeto, e guarda caso dopo molte settimane incominciano ad arrivare consensi su questo, questa era una squadra che dovevi lasciare, caro presidente, mi duole dirtelo così direttamente, all'amico Pirlo. Perché l'amico Sarri no, perché non è mai stato nostro amico e non meritava neanche di essere chiamato. Ma dopo un primo errore, caro presidente Agnelli, questa squadra, per cavartela, per dimostrare che dovevi ripartire, ti bastava risparmiare 9 milioni e investire quei 9 milioni, lasciando la squadra a Pirlo e comprando un giocatore che sappia metterla dentro, e non ce l'abbiamo con Morata, ma che sappia fare meglio l'attaccante di Morata, serve, è sotto gli occhi di tutti. Pirlo voleva Giroud l'anno scorso, non l'abbiamo preso. Quest'anno parliamo di un centrocampista che aiuti Locatelli, non bastava solo Locatelli, e questo l'avevamo anche detto. Allora non siamo dei maghi. non siamo allenatori e amiamo tanto la Juventus quanto dal presidente in su, presidente in giù. Però i problemi vanno affrontati di petto e non tenuti nascosti, non pensando alla Superlega, non pensando alle fiction, non pensando ad altre cose, perché noi ci mettiamo la faccia tutti i giorni, altri si nascondono e parlano di biscotti.
Nel frattempo si è già consumata la conferenza stampa di presentazione di Salernitana-Juventus, ne parliamo con il nostro inviato Luca Cavallero. Ciao Luca.
Buon pomeriggio Chiara, buon pomeriggio Antonio.
Ciao, che così ci riporta subito all'attualità, perché era doveroso parlare in questi termini, se no poi sembra che noi viviamo, anche noi di Radio Bianconera, in un mondo tutto di fantasticherie. Luca, intanto che aria si respirava? Si è respirato questa mattina in conferenza, poi parliamo di formazione, di assenze e tutto il resto.
Allora, Allegri è molto stratega, nel senso che nel corso degli anni ha accumulato una certa esperienza per capire come gestire.
È stato portato qui per questo, Luca, lo sai benissimo, lo sappiamo benissimo, no? Quindi meglio lui che un nemico in casa. Vai,
beh, questo
prego.
Appunto è un tema che è sicuramente divisivo, però per quanto riguarda l'atteggiamento che ha avuto, ha cominciato sulla falsa riga di come aveva svolto la conferenza post partita sabato contro l'Atalanta, ossia un Allegri molto difensivo per quanto riguarda determinate situazioni di temi spinosi, per esempio a domanda esplicita per quanto riguarda le circostanze esterne, tutto quello che accadrà, lui ha detto, ha dichiarato che Andrea Agnelli, dopo aver parlato con la squadra sabato, ha anche parlato con i dipendenti, quindi ha anche messo, ha cercato appunto di porre la situazione in un alveo di serenità che sicuramente non è semplice gestire in un momento anche di classifica complicato in cui aspetto sportivo e aspetto extracampo inevitabilmente si vanno ad unire. È stato molto enigmatico per quanto riguarda le scelte di formazione e poi ha fatto un passo indietro rispetto a quella dichiarazione ferma e risoluta per quanto concerne i giovani. Lui prima di Juventus Fiorentina aveva dichiarato che i giovani dovevano seguire una sorta di percorso standard, ossia fare l'Under 23, la Serie B, eventualmente un club medio di A e poi forse la Juventus. Invece per quanto riguarda Salerno, ha auspicato, seppur appunto in maniera lieve, una sorta di svolta quantomeno nel modus operandi, nell'approccio. Perché? Perché lui ha detto sarà utile da qui in poi un giusto mix tra gioventù e esperienza. Si è sicuramente riferito a Giorgio Chiellini, che è pienamente recuperato e domani potrebbe concretamente acquisire una maglia da titolare. Si è sicuramente riferito ad alcuni giovani che sin qui hanno avuto poco spazio. Mi riferisco a Caio Giorgi, che purtroppo è stato buttato nella mischia in partite in cui non poteva far nulla, nel senso è entrato in situazioni già compromesse, penso per esempio a Sassuolo, penso per esempio sabato contro l'Atalanta. È un giovane classe 2002 sul quale la Juventus ha investito, che è chiaro, quando si inserisce in certi contesti ha bisogno anche di incidere e senza una forte dose di personalità, di esperienza è complicato appunto dare il suo contributo. Ha poi parlato anche di Sulè, che è stato al centro delle cronache qualche settimana fa per questa convocazione in Argentina, poi alla fine è rimasto in tribuna, però qualcuno caldeggia il fatto che possa essere una sorta di mossa sorpresa, magari non dal primo minuto ma a partita in corso, considerata la carenza realizzativa. Molto suggestivo inoltre il passaggio su Morata, perché lui ha difeso a spada tratta Alvaro Morata, che insomma va detto in maniera oggettiva sabato ha effettuato una prestazione deludente. Il gol di Zapata lo va a racchiudere quasi al 100% delle responsabilità, se non al 100% al 99,9%, ed è un tema questo, la difesa d'Allegri rispetto a questo giocatore che a livello di personalità ha evidenti limiti. Una Juventus che segna poco, una Juventus che segna gol,
tredicesimo attacco la Juventus, Luca.
E questo è il tema, perché la Juventus segna gol anche casuali. Se andiamo ad analizzare proprio come si sviluppano le azioni, pensa a quello di Ken contro la Roma, un colpo di testa di Bentancur e un colpo di testa casuale subito dopo di Ken, penso a quello di Kulusevski contro lo Zenit a San Pietroburgo, perché anche come maturano i gol è un tema da affrontare, che sicuramente sta a cuore ad Allegri, che non ha una scelta molto ampia davanti.
Certo, di fronte all'emergenza, Luca, queste sono le conseguenze. Intanto stiamo vedendo già cronisti di fronte al Palazzo di Giustizia di Torino, tanto per dire quanto faccia notizia la Juventus, e noi lanceremo un sondaggio a riguardo, anche perché incominciamo a essere anche un po' stufi. Il problema nasce dalle plusvalenze, andiamo davanti tutte le procure d'Italia, fermiamo il sistema calcio e non diciamo poi che è la seconda azienda che deve proseguire, perché qualcuno sarà pronto a scriverci questo. Basta, perché altrimenti ti mettono i bastoni tra le ruote ogni volta. Torniamo alla probabile formazione. Mi fai un sunto di chi potrebbe a questo punto, ricordando che McKennie non c'è, che Chiesa lo ritroveremo dopo Natale e sta scrivendo la lettera già a Babbo Natale, così si è espresso Massimiliano Allegri. Intanto vi chiedo scusa perché il telefono era acceso, naturalmente perché la giornata è bollente su tutti i fronti, e quindi ti chiedo quella che potrebbe essere la probabile formazione con i certi e no di giocare. Perin non gioca, qualcuno pensava di sì.
Sì, Perin non gioca, gioca Szczęsny, non gioca neanche De Sciglio che non è pronto, lo rivedremo contro il Genoa perché auspichiamo la titolarità di Quadra da destra. Io la disegno con questo 4-4-2 tra virgolette scolastico, ma è lo schema sempre proposto da Allegri. Per quanto riguarda il centro difesa, Bonucci dovrebbe giocare nuovamente, al suo fianco uno tra De Ligt e Chiellini, con Chiellini che si candida prepotentemente. Sulla sinistra da valutare Pellegrini, sicuramente appunto Alessandro è un giocatore favorito e la sua fascia quella, sicuramente non irreprensibile nelle ultime uscite, però la sua titolarità è pressoché, come dire, certa su quella corsia. Per quanto riguarda invece il centrocampo, dovrebbe essere confermato un tandem che abbiamo visto anche in passato con Locatelli e Bentancur, non l'abbiamo visto contro l'Atalanta, però a Londra Allegri Bentancur l'ha messa, riprova del fatto che ci crede. Sulla sinistra non ci sarà Federico Chiesa e potrebbe essere proposto nuovamente Rabiot, in caso Allegri andasse sul sicuro. A destra, da non escludere la titolarità di Kulusevski dal primo minuto, davanti favorito Ken per una maglia e al suo fianco Paolo Dybala.
Perfetto, grazie,
grazie
Luca.
Grazie Luca.
Grazie a voi, buon proseguimento.
Il nostro numero per i messaggi 340-5425-324. Tantissimi messaggi, tantissimi vocali, sentiamo subito.
Allora, la tifosa della Juve, io dico basta, per carità, saranno cavolate, saranno buttate lì la Serie B, gli scudetti, ma perché la società in questi anni presta sempre il fianco a queste cose? Caso Suarez, Plusvalenza, ma non si può avere una società trasparente che non cerca di non prendere scorciatoie? No, ma noi siamo stufi perché ci rimettiamo solo noi.
Anche a livello
solo
di immagine.
Ci rimettiamo. Ciao Torino.
Ciao, sono d'accordo con te, anche e soprattutto a livello di immagine. Guarda caso nel giorno in cui inizia la ricapitalizzazione, una Juventus quotata in borsa e che quindi ha ripercussioni negative anche su questo fronte.
Silvia scrive: perdonatemi, ma perché noi ci troviamo da 3 anni e la Superlega prima non c'entrava niente, sempre nell'occhio del ciclone? Ma forse qualche colpa la società ce l'ha? Non serviva un Allegri come oggi, dovevamo liberarci di tantissimi giocatori super pagati,
e cercane altri.
Ma sul campo ridicoli, società allo sbando e senza idee.
Allora, allo sbando senza idee no, è che bisogna trovare e formulare l'elenco delle priorità, delle cose da fare. Io penso che in questi 3 anni siamo stati un po' troppo distratti, il progetto Superlega. Il progetto Superlega non è la causa principale. Però vai a rompere le uova nel paniere a qualcuno a cui non devi. Cioè, io la vedo anche così. Ma mi preoccuperei prima della situazione in Italia, di cambiare le regole in Italia, di mettere a posto il mio bilancio, di non trovarmi in forte contraddizione, di non cambiare 3 allenatori, di non cambiare i principali protagonisti dei 9 scudetti, che sono i giocatori, quelli forti, ne sono rimasti pochissimi, e soprattutto quei dirigenti che hanno strutturato quel tipo di società. Capite che messi tutte insieme e ognuno le metta nell'ordine che vuole, ti trovi in questa situazione. Ti trovi in questa situazione complicata da uscirne fuori. Io non penso che la Juventus rischi la Serie B, assolutamente, perché è davvero complicato, e riporto dichiarazioni di alcuni esperti. I parametri non sono oggettivi nel definire quanto vale un giocatore piuttosto che un altro. Per noi, come il Milan, il Sassuolo, il Benevento, ci mancherebbe. La Salernitana è in Serie A e quello è un caso di plusvalenza totale, perché arriva in Serie A una squadra che non ci deve arrivare. Allora, fermiamo il calcio invece che pensare di qua e di là a non cambiare mai nulla, a parlare tanto per non cambiare nulla, e mettiamo dei paletti, perché altrimenti tutte le società hanno abusato dell'effetto plusvalenze.
Diamo il benvenuto a Guido Vacciago di Tutto Sport. Ciao Guido.
Ciao, buongiorno a tutti.
Con
buongiorno.
Te lunedì per analizzare il post partita quando la Juve gioca in casa. Ben trovato
Guido.
Sì, ciao.
Un lunedì particolare però, perché sta succedendo un po' di tutto e siamo anche alla vigilia di una delicatissima, difficilissima trasferta in quel di Salerno. Come la vedi questa settimana? Su quali fronti deve difendersi la Juventus?
Vabbè, ma mi sembra che stiano ben separate le cose. Cioè, da una parte c'è una squadra che sta vivendo una stagione negativa, che sta pagando degli errori, soprattutto sta pagando questa mancanza di continuità, ma questo è compito di Allegri, dei giocatori, cercare di raddrizzare la situazione. Inizia da domani sera un ciclo di partite che mi verrebbe da definire abbordabili, se non che quest'anno con la Juventus definire qualcosa abbordabile è davvero un rischio, perché non ci sono partite facili, e quindi questo è il compito di Allegri e della squadra.
Ecco,
sull'altro fronte, sul prego. Fronte giudiziario, sì. Si muoverà la società, gli avvocati, ma sai, in questo momento si muoverà soprattutto la procura di Torino, che sta ancora indagando, oggi sta interrogando altri dirigenti della Juve, e quindi sai, lì c'è poco da fare, nel senso che non è che la società in questo momento può fare qualcosa, può organizzare una linea difensiva, ma devi prima capire di che cosa ti accusano e con che prove riorganizzare.
Assolutamente vero. Senti, quindi, Guido, ma perché la Juve è sempre nell'occhio del ciclone per prima? Perché la peggiore di tutte, o perché qui mi sa tanto che ci sia anche un sistema votato,
no,
pronto?
Chiaramente, chiaramente perché è la squadra più amata e più odiata d'Italia. Cioè, questo questa situazione credo che scoperchi una qualcosa che i tifosi sapevano già da tempo, nel senso che ci sono delle situazioni in cui la Juventus era protagonista di vicende che, al netto di come si sono concluse, non avevano altri protagonisti. Però qua siamo proprio al caso in cui ci sono, per esempio sotto la procura della FIGC ci sono almeno 7-8 squadre indagate, ma leggo soltanto titoli sulla Juventus.
Esatto, bravo.
L'indagine della Covisoc coinvolge, se non vado errato, 20 squadre, ma non voglio dire una cosa per un'altra, e soltanto una procura in Italia si è mossa per approfondire l'argomento. Credo che la Juventus attiri maggiormente l'attenzione, è il bersaglio più grosso che si può colpire. Questo non significa che, non sto dicendo che la Juventus è certamente innocente, né che la Juventus è certamente colpevole, ma che quando si deve fare un titolo su un giornale è certamente più efficace farlo
e
sulla
effetto,
Juventus che farlo,
certo.
Che fa, è ad effetto che farlo su altre squadre. Quindi questo è un effetto mediatico.
Anche perché, Guido, perdonami se ti interrompo, poi torniamo un po' sull'attualità, sulle pagelle di Tutto Sport di oggi, di ieri, dopo la partita della Juventus, e come va affrontata la Salernitana in un momento così delicato. Cominciava tutto da un effetto, e comunque dal vedere il nome di Osimhen sui giornali, cioè molto sotto traccia, attaccante del Napoli, l'operazione che aveva stupito un po' qua e un po' là. Ma le risposte che arrivavano dai vertici federali erano: beh, le plusvalenze in definitiva non si riescono a controllare bene, però è giunto il momento forse di farlo, ma per tutti.
Ma guarda, io non lo so se è giunto il momento di farlo, perché forse le plusvalenze non si potranno mai controllare bene. Io oggi leggo computer e algoritmi che possono valutare il valore di un giocatore e mi permetto di sorridere, forse perché, ahimè, seguo il calcio da giornalista professionista da 26 anni e non posso che sorridere di fronte all'idea di un computer che possa definire il prezzo di un giocatore. Questo al netto del fatto che il calciomercato poi sia spesso stato nella storia un territorio, una zona grigia dove la legalità e l'illegalità erano purtroppo troppo spesso confuse, ma non è certo la soluzione quella di controllare meglio le plusvalenze. Forse sarebbe il caso di provare a riformare il calciomercato, provare a rivedere il meccanismo degli ammortamenti, perché un giocatore che è in definitiva un essere umano deve avere un ammortamento simile a quello di un'automobile, deve essere trattato come o di un macchinario per un'azienda. Insomma, è un discorso complesso, ma è un discorso che sì, forse c'è bisogno di nuove regole, visto che queste si prestano a essere piegate a un utilizzo che definire truffaldino secondo me è ancora prematuro, perché poi in definitiva io oggi scorrevole 42 operazioni della Juve.
Messe sotto la lente di ingrandimento, fai riferimento, esatto, alle 42 operazioni.
Sì, esatto, io di supervalutazioni così clamorose, così scandalose non ne ho viste. Cioè, ragazzi, siamo in un ambito in cui Marotta si pente pubblicamente di non aver comprato Haaland dal Molde, che gli veniva offerto 2 milioni e mezzo. Ecco,
avesse voluto, dici tu, con un'offerta...
2 milioni e mezzo. Ti offrono un giocatore e tu dici no, perché non mi fido, perché chissà cosa diventerà dopo. Perché non è detto che un giovane di 17 anni non investa una cifra così alta, no? Questo stesso giocatore a distanza di 4 anni vale 150, 180, fate voi la cifra, comunque sicuramente più di 130, 140 milioni, ed è il centravanti più forte d'Europa in questo momento. Quindi tu in realtà non sai, quando compri un 17enne, un 18enne, che cosa stai comprando. A volte lo paghi 7, 8 milioni perché hai intravisto in lui qualcosa che ti fa credere che possa diventare, che possa essere un altro Haaland, oppure no.
Certo.
Quest'estate la Juventus ha acquistato Yattaren, giocatore che era un talento assoluto del campionato olandese, era il giocatore sul quale stavano piate numerose squadre europee, perché sembrava proprio il giovane profilo da accaparrarsi quest'anno. È arrivata prima la Juventus, lo ha pagato 5-6 milioni, non mi ricordo esattamente la cifra, e questo giocatore adesso è scomparso.
È
stato, ahimè, vittima della depressione, è ingrassato non so di quanto, ma non è più in grado di fare l'atleta in questo preciso momento. Lui stesso ha dei dubbi sul fatto di ricominciare a giocare a pallone o meno, e tu hai investito quella cifra. Ovviamente,
come fai a fare una valutazione dettagliata? Questo è il tuo ragionamento impeccabile. Certo.
Stiamo parlando di esseri umani che si rompono, che conoscono una ragazza, come diceva Marotta, esprimendosi in modo forse un pochino più colorito, e magari si perdono la testa, siamo in presenza, soprattutto quando si valuta giocatori di giovane età, parametri imponderabili. Sono talmente tanti i fattori che possono condizionare la carriera di un giocatore, e che tu magari a una certa età giudichi fortissimo e poi improvvisamente
Guido, e che può capitare, ed è sicuramente capitato dalla Serie B in su, in giù, a destra e a sinistra, e probabilmente anche alla Juventus, senza voler sminuire eventuali responsabilità di chiunque qual società.
Senti, in un minuto un resoconto sulla partita di sabato, perché abbiamo giustamente ritagliato del tempo per parlare di questa cosa.
Chi bocci e chi salvi?
Molta sfortuna, ma guarda, chi boccio, forse Alessandro, che ancora una volta mi ha un po' deluso.
Sai che doveva giocare Pellegrini e non ha giocato per indisponibilità dell'ultimo minuto. Vedi che sei informato. I grandi.
E domani Alessandro... gioca?
Perché non lo so ancora, non ho avuto il mio spacciatore di informazioni. Domani gioca Pellegrini?
Neanch'io, quindi non mi sbilancio.
Allora lo conosci. Guarda, è lo stesso? È lo stesso?
No, non lo so.
Frequentiamo
non
lo stesso bar?
Non ho idea, ma comunque non ci sto lavorando sulla formazione, sto lavorando sull'inchiesta.
Allora ci terrai informati.
Va bene,
grazie Guido, ci sentiamo con la settimana, ciao. Perché io e Guido domenica andiamo anche alla partita. Anche dove andiamo prima della partita, Guido?
Non lo so ancora, guarda, prima di annunciarlo voglio avere la conferma ufficiale. Perché quindi così evitiamo magari che la gente si presenti.
Esatto.
Adesso
ve ne parleremo.
Guido, grazie per essere stato con noi.
Ciao.
Tutto Sport. Adesso indago in questi tre minuti. Mi dici cos'è che fai con Guido Vaciago prima della partita. A tra poco.
Radio Bianconera,
l'unica che conta.
Cose di calcio.
Siete un fiume in piena, è giusto che sia così, tanto per l'esito della partita contro l'Atalanta quanto per appunto l'inchiesta che si è aperta a carico della Juventus. Sta di fatto però che la finanza è andata solo alla Continassa, non a Roma né a Napoli. Come lo spiegate? Le forze dell'ordine sono anti-juventine, facciamo i seri. Idem per la Superlega. L'immagine della Juve è stata distrutta grazie ad Agnelli, eppure c'erano altre squadre. Quando finirà questa storia che siamo sempre dentro a tutto? Si interroga un ascoltatore.
Fabio Davinovo aggiunge: oltre ai guai giudiziari della Juventus, ricordiamoci che domani giocheremo contro una squadra che non è ancora stata venduta da Lotito e nessuno ne parla. E vero. Dicembre è
e
arrivato
alle porte, domani.
E il 30 dicembre devono dirci se c'è stato questo cambio di proprietà. Ma guarda caso, in un paese normale, anche sotto il profilo sportivo, se tu non hai le credenziali per poter entrare, le garanzie giuste dettate dai bilanci, motivo per cui il Chievo Verona è stato penalizzato di appena 3 punti, ricordatevelo, e aveva un caos nei suoi bilanci e sappiamo che fine ha fatto. Abbiamo una società che si iscrive lo stesso, che ha meritato, ripeto per gli amici che tifano Salernitana, che hanno meritato di venire in Serie A. I giocatori non ne potevano nulla, non ne sapevano nulla, pensavano poi di passare ad altra proprietà. Perché invece sono ancora iscritti? Perché ancora giocano? Perché sono stati iscritti al campionato di Serie A quando non si sarebbe potuto? E questo ha ragione anche il nostro amico. Per questo motivo lanciamo il sondaggio, un po' in ritardo, sì, ma lo lanciamo perché è stato interessante intanto interagire con il nostro Luca Cavallero sulla conferenza di Allegri, che andremo anche a riascoltare. Partirei proprio poi da una pillola e da un intervento legato a come sta la Juventus mentalmente, cioè l'umore soprattutto. Qual è il sondaggio
di oggi? Nelle difficoltà serve? Punto interrogativo. Ce lo dovete dire voi.
340. Cosa serve in questi momenti?
340-5425-324. Che cosa serve a questo punto?
E allora noi ascoltiamo Allegri che cosa ha risposto di come sta la Juventus dal punto di vista mentale, umorale.
La situazione dell'animo è normale di un momento in cui siamo in ritardo in campionato. In questi momenti è inutile stare a dire, cioè è normale che ci manca un po' di spensieratezza e un po' di tutti vogliamo fare qualcosa di più, ma invece in questo momento qui bisogna fare tutto il nostro, avere un ordine e cercare di, e bisogna assolutamente passare questo momento, perché da questo momento ne usciremo in campionato, perché poi in Champions le cose sono andate in un altro modo, quindi ne usciremo. Ci vuole un pochino di calma e pazienza, tanto non possiamo fare altro. Più in questi, quando sono questi momenti, più ci agitiamo e più facciamo casino. Invece, meno ci agitiamo, più ordinati stiamo, bisogna fare le cose semplici, ripartire dall'ABC e dopo piano piano le cose verranno di conseguenza.
Per fortuna che Allegri diceva che non voleva vedere più retropassaggi continui. Sandro sa fare solo quelli ormai. Tech tocca più palloni degli attaccanti. L'Atalanta in 3 passaggi è finita in porta e per fortuna che ha giocato al di sotto delle sue potenzialità, altrimenti finiva peggio. No.
Allora, ragazzi, questa è la partita che fa meno testo rispetto ad altre sconfitte della Juventus. Ve lo dico chiaramente, ero allo stadio, l'avete vista anche voi. Abbiamo tirato 5 volte o giù di lì come l'Atalanta. Nello specchio della porta, una volta loro hanno messo a segno, sfruttando al meglio l'erroraccio, non di Morata, di quello o di quell'altro. Parte da un errore di Morata, ma retropassaggio da centrocampo, l'Atalanta prende palla, troppo libero Zapata, tira sotto la traversa. Se la Juve la va a pareggiare quella partita non avremmo niente da dire. Eravamo messi malissimo. Sto rivedendo tra l'altro proprio adesso le immagini da Bonucci, che era più avanti di Locatelli che deve stare davanti alla difesa, De Ligt che teneva in campo Zapata, altrimenti De Ligt più avanti, Bonucci più dietro, quindi De Ligt e Bonucci non erano in sincronia in quel momento lì. Locatelli ha tentato il tutto per tutto, ma poi non è stata né una bella né una brutta partita, ma una partita per alcuni passaggi durante i 90 minuti interessante, niente di più, che poteva finire benissimo in parità. Quindi su questa partita no, una squadra, l'Atalanta, stanca quanto la Juve dell'impegno di Coppa. Detto questo, dico però che ci sono delle riflessioni da fare. Allegri, su quale base? Io voglio bene sempre all'allenatore della Juve, ho voluto bene in certi momenti, ho difeso Sarri, ho difeso Pirlo, difendo Allegri, ok? Però è anche vero che bisogna criticare determinate esternazioni. Sulla base di cosa supereremo questo momento? Perché? Perché io mi chiamo Antonio Paolino, allora per forza guadagnerò il triplo fra un mese? Riceverò 1000 proposte di lavoro? Aprirò 100 ristoranti? Conoscerò 20.000 belle persone con cui condividere il mio prossimo viaggio estivo? Perché? Sulla base di che cosa? Dell'impegno, del sudore. I momenti non si superano solo così. Su questo no. Sto vedendo un Allegri troppo diplomatico. Troppo, fin troppo aziendalista. Allora cosa dico? Ripeto, questa squadra era da lasciare nelle mani di Pirlo. Risparmiavi molti soldi. Pirlo o qualsiasi altro allenatore che ci fosse stato l'anno scorso, ok? Quello che nella fiction, nel docufilm, il presidente dice guai chi tocca questo allenatore perché l'ho scelto io. Ragazzi, abbiamo visto che le parole contano quanto le mie. Primo. Secondo, questa squadra ha un valore tecnico basso. La Juventus che non vinceva, che arrivava al settimo posto, era una Juventus che poteva dire la sua, ma non riusciva a dire la sua. Quindi ci sta, ma stiamo pagando lo scotto e gli errori di 3 anni. Uno diverso dall'altro, ma in cui gli errori si sono sommati e ne hanno aggiunti anche i dirigenti.
Buongiorno, la colpa è di tutti, è una frase inutile perché tutti significa nessuno. Ora, a prescindere dagli interpreti, l'avete mai vista la squadra muoversi tutta assieme? Perché se la risposta è no, la responsabilità è solo dell'allenatore. Il resto sono scuse, scrive qualcuno. Ci servono molti attributi, cosa che non ho visto ultimamente. Largo i più giovani. Mimmo da Basilea, serve un po' di cioccolato. A parte gli scherzi, come sempre si butta tutto quello che è possibile. Noi tifosi siamo veramente stanchi. Nelle difficoltà serve una società forte e dirigenti con esatto. Negli attributi, cosa che alla Juve da 3 anni manca. Agnelli e Co in confusione.
Volevo finire il discorso di prima, poi mi sono perso anch'io e scusate un po' la rabbia di oggi, non per una sconfitta, non per la quinta sconfitta in campionato, ci mancherebbe. Calcolate che effettivamente, do ragione, non lo sta scrivendo ancora nessuno, ma in una situazione analoga, Pirlo l'anno scorso aveva 6 punti di più, era già messo in forte discussione. Allora, il problema non è mettere in discussione, motivo per cui non lo faremo, ok? Neanche noi di Radio Bianconera. Allegri sarebbe da mettere sotto discussione come è stato messo, avete messo, hanno messo, chi lo ha fatto, sotto assedio, sotto discussione, proprio l'allenatore della Juventus l'anno scorso e l'anno prima. Dove? Avevamo capito, ma molti non volevano vedere, società compresa, che c'erano dei grossi problemi. Allora, ti basta un allenatore a cui gli dai 9, 100? No, perché abbiamo visto che Klopp, abbiamo visto che Guardiola, non è che arrivano e risolvono i problemi. Allora, o si lascia spazio e tempo, altrimenti non si va da nessuna parte. Allora dico, nelle difficoltà cosa serve? Pazienza, ma serve anche rinforzare la squadra. Perché se non la ripulisci dai rami secchi e non la rinforzi a gennaio, questa Juve non arriva tra le prime 4. E non voglio male alla Juventus, voglio bene alla Juventus più di tanti altri, anche di quelli che lavorano dentro la Juventus, ve lo garantisco.
Tantissimi messaggi, davvero. Quando una macchina da corsa è progettata male puoi fare tutte le modifiche ma non sarà mai vincente. La Juve dovrà iniziare non dall'allenatore, non dal prossimo mercato di gennaio, ma dai dirigenti composti da uomini che sappiano acquistare calciatori giusti da inserire in un progetto squadra ben definito. In poche parole, ci serve un Marotta.
Ecco, sicuramente vi dico che potrebbe servire qualche gol in più di Ronaldo, ma per 6 punti in più, in una situazione drammatica sotto il profilo del bilancio e con la borsa che ci sta pugnalando e castigando peggio che mai, io i 30 milioni più 30 di tasse, senza contare se c'è un documento che magari dice che questo prendeva anche altri soldi d'immagine, di sponsor, eccetera, capito? A livello d'immagine, quello che ci ha portato ce lo sta togliendo tutto questo periodo. Quindi basta dire prendere il bello, il buono o il cattivo. Perché se segnassero anche gli altri e vivessero in una situazione diversa, capite che quei milioni che abbiamo risparmiato dal 28 di agosto li avessimo investiti meglio, anche quelli prima, meglio, organizzando meglio la squadra e non regalando soldi qua e là per situazioni fittizie, per situazioni strane, per giocatori che non meritano di vestire la maglia della Juventus, diciamocelo chiaramente. Quanti giocatori abbiamo visto vestire la maglia della Juventus negli ultimi 10 anni cresciuti nel settore giovanile? Di tutti quelli che avevamo preso in giro per il mondo, quanti ne avete visti giocare? Quanti di quelli che giocano meritano realisticamente la Juventus? E allora è giunto il momento che intanto è giusto prendersela con chi ci attacca sempre e comunque quando fa comodo, perché le plusvalenze non sono un problema della Juventus, è un problema di gestione del club e del calcio. Mezza Serie A trema, e allora tremasse la Serie A senza poi piangere che serve iniziare, perché vi ricordate quando iniziava, scoppiava il Covid? Il calcio doveva andare avanti. Io non potevo venire a lavorare, voi non potevate scendere di casa, quello non poteva aprire la pizzeria, ma il calcio doveva andare avanti come fenomeno sociale. Il fenomeno sociale ha rotto e abbastanza, perché o si adegua anche il calcio, ok, pagando le tasse giuste, cercando di conservare i cervelli in Italia, quelli veri e non quelli fittizi, di calciatori che vengono solo per fare i comodi loro. Io la vedo così, ma magari vivo in un mondo pallonaro completamente diverso dal vostro.
340-5425-324, questo è il numero che viene invaso, subissato dai vostri messaggi quest'oggi. Tanta, tanta delusione per la partita contro l'Atalanta. Direttore, questo è il problema della Juventus di Allegri. Continuano a passare i palloni indietro. Vi ricordate il passaggio di De Ligt al portiere? E stava intervenendo Zapata.
Vero.
Se non la smettiamo di giocare indietro e ci proiettiamo in attacco, non vinceremo mai. Se battiamo un calcio d'angolo, la palla arriva al portiere. Questa la firma, cioè la
sì, ma sai perché ormai lo partono, vanno a dare quei palloni indietro? Perché non c'è un compagno che si libera anche. Cioè non ne fanno tanti come l'anno scorso. A Pirlo qualcuno, Ned, sarebbe dovuto andare a dire basta da oggi, lo ha deciso il presidente. Ok? Quindi quella filosofia l'abbiamo cancellata. Ma quando si passa il pallone come ha fatto De Ligt, è perché sei posizionato male, sei messo male. Il gol di Zapata, andate a vedere. Può essere l'allenatore che ha detto, qui non ce l'ho con Allegri. C'è Bonucci che è 2 metri davanti a Locatelli e a De Ligt. C'è Locatelli che prova ad andare su Zapata. C'è Morata che perde palla con un retropassaggio, l'ennesimo suo e non solo suo, di tutta la Juve. Imprecisa da paura. Neanche nei campionati minori vedi quegli errori tecnici da parte di giocatori. Impauriti e frenetici. Impauriti e frenetici. Continua a dire questo. De Ligt costretto a darla dietro, ma nel momento del gol, perché 3 metri dietro Bonucci, quando invece l'input è quello di stare in linea? Dove sono i due esterni, alti, altissimi, a raccogliere funghi o tartufi? Allora vuol dire che l'idea c'è, ma poi la paura e la frenesia porta a commettere degli errori a chiunque. Ma il passaggio indietro, quest'anno rispetto all'anno scorso con Pirlo, è l'ultimo dei problemi.
Adesso ti porto nel Principato di Monaco. Basta, ti per vedo fortuna. Veramente, ti sento veramente troppo agitato, troppo nervoso, su di giri, quindi ti porto a fare un giro sullo yacht di Fabrizio Ponciroli.
Guarda, poi ti dico dove me ne vado quest'estate, anzi ve lo dico subito, prendete nota, crociera@radiobianconera.com, incominciate a prendere nota, sì, avete capito bene, crociera@radiobianconera.com, e sono serissimo, ma poi ve ne parlo anche dopo.
Intanto Fabrizio Ponciroli, ciao!
Ciao ragazzi, bentrovati da Monte Carlo, dove non si sta per niente male.
Sei sullo yacht? Sei sul tuo yacht personale?
No, sono al Fairmont, è appena passato Dani Alves, e siamo quasi pronti per la conferenza stampa con tutte le leggende, gran bel ambiente, ma soprattutto stupito dai nomi, Matituta,
ecco.
Maldini, Gravina, insomma qualche bella leggenda, Uriali.
Senti, stiamo parlando naturalmente di Golden Foot. Giusto?
Sì, Golden Foot, esatto. Spiegaci, che è un premio un dato al giocatore che almeno ha compiuto almeno 28 anni, che si è distinto nell'ultimo anno solare. I 10 in corsa sono tutti grandi nomi, c'è anche il nostro Chiellini, e vediamo chi vincerà il Golden Foot. Ho provato a fare lo scoop per poterlo dirvelo in diretta, ma non mi hanno ascoltato. Ho detto, ma dai, Radio Bianconera, dai, su! Niente, non
senti,
senti, ma è un premio che però può essere assegnato una sola volta in carriera, giusto?
Una sola volta, brava, studiato benissimo, bravissima.
Noi ci siamo preparati, eh. Senti, qualcuno qui tra i due, prova a immaginare chi ha detto, è scappato con le sue valigette in quella di Monte Carlo. No, per motivi di lavoro. Non è che avevi paura di qualche tua plusvalenza.
Calcio 2000 è partner dell'evento. E quindi, nel senso, è stato, non è la prima volta, mi piace sempre tantissimo, anche perché poi hai la possibilità di partecipare al Gran Galà dove vedi i giocatori con le loro mogli in un momento privato, e quella è la cosa che mi piace di più, perché capisci un po' più la personalità di qualche giocatore.
Dai, raccontaci qualcosa di curioso e di bello legato a questo mondo, dove se non c'è frastuono, caos e problemi con la giustizia, sembra che non si riesca più a fare un titolo di giornale normale.
Ah beh, sai che io la penso come te, ormai l'aspetto mediatico fa tutto, la notizia non esiste più, lo vedo anche qui a Monte Carlo, dove la prima cosa che tutti volevano sapere è se Dani Alves fosse arrivato da solo con qualcuna. Purtroppo funziona così ormai il mondo dell'informazione, però anche io vi faccio sorridere, perché avevo pensato magari di regalarmi una pizza, visto che ero arrivato un po' affamato, poi ho guardato i prezzi, ho visto che una pizza margherita costa 30 euro,
no,
però
ma dai,
con i champignon 42, ero indeciso.
Quindi,
e allora
quindi hai preso una pizza al taglio.
No, hai optato per un piatto di champignon che a quanto pare costa...
La differenza ti porta un piatto di...
Sì. Impressionante.
No, ma infatti...
È il bello e il brutto di Monte Carlo, è...
Senti,
ma scusa, ma la tua mamma...
Due uova alla mattina... Due uova la mattina in camera, però te le fanno come vuoi, costano 28 euro, sì, però te le fanno come vuoi.
Senti, due per 28 euro. Il pranzo al sacco, non lo questo sconosciuto.
Sì, a Monte Carlo, no, il pranzo al sacco,
pranzo
il motorino.
Al sacco, la prossima volta parti da Milano col pranzo al sacco, te l'avrà pur preparato la mamma quando andavi in gita? Scusami, vai lì, mangi il tuo panino.
Ho portato i cracker che mi hanno salvato.
I cracker, tutti hanno quei cracker, quelli frantumati, giusto, dal viaggio.
Bravissimo, quello che è lo stadio, dopo due mesi ti ricordi? Ma forse ho portato i cracker una volta, eccoli,
con un pacchetto di fazzoletti a fianco, certo. Senti, tornando al Golden Foot, tra l'altro girando per la principale via di Monte Carlo, rivedere le impronte dei grandi calciatori che hanno fatto la storia del calcio ti emoziona sempre, eh? So che sei un romantico.
Sì, adesso le hanno spostate, le hanno messe direttamente nella terrazza del Fairmont e fa ancora più impressione, perché sotto questo sole meraviglioso, oggi c'è un sole meraviglioso a Monte Carlo.
No, continua pure a mettere il dito.
Comunque c'è il sole anche a Torino, adesso non te la tirare, sai.
Però quello di Monte Carlo è meraviglioso.
E noi fra un po' andiamo a mangiarci un trancio di pizza a 2,50 euro, ti dico solo questo.
Anch'io vengo da quei luoghi lì, quindi per quello che sono rimasto male.
Senti, Maradona, Pelé, Eusebio, Zidane, Ronaldo, George Best, Puskas, Ibrahimovic, Roberto Baggio, mi fai la tua classifica? Chi manca? Chi ci metteresti?
No, manca, non manca nessuno, però devo dire che il fatto che ci sia l'impronta di Pelé fa un certo effetto. A me è quella che ha fatto più effetto, perché non ho potuto, essendo, grazie a Dio, un po' più giovane rispetto ad altri, e non sono riuscito a vedere Pelé. E ogni volta che ne parlo con Caliendo quasi si illuminano gli occhi, perché ha avuto la possibilità di avere qua Pelé, e le sue impronte sono al Golden Foot. Secondo me è qualcosa di magico, veramente di magico.
Sai che apprezzo questo tuo giudizio, perché io invece, che non ho visto Pelé, non è che sia così vecchio, giocare, me lo sono trovato in un evento a Milano dopo che aveva presentato il suo film, ricorderai, qualche anno fa.
Sì, mi ricordo.
Lo vidi spuntare da una macchina mentre tutte le troupe televisive lo aspettavano all'ingresso principale. Sai quando si dice... Il fiuto del grande cronista.
Esatto.
Per caso parlavo con un collega, un amico, da tutt'altra parte, a 50 metri dall'ingresso principale. Lui naturalmente lo fecero arrivare con una macchina privata da un'entrata secondaria e mi sono visto arrivare Pelé di fronte. Hai capito? E tu dici, è un film? Non è un film? E sono riuscito a fare anche una prima domanda completamente da solo. E quindi ricorderò questo aneddoto per tutta la mia vita, con l'arrivo di tutte le troupe che a quel punto... Qualcuno mi ha detto, ma è Pelé? Gli volevo dire, no,
ma
guarda,
è un mio amico,
è un mio amico,
zio.
No, è lo zio della Papa Nicolau, guarda, io vado via intanto, per dirti quella giornata, come l'ho vissuta e come viaggiavo su in punta di piedi. Senti, come sta la Juve? Cosa si dice da quelle parti?
Ma la Juve sta malissimo, io sai come la penso, che il problema sia soprattutto il centrocampo, lo dico ormai da mesi, anzi... Lo dico già dall'anno scorso, quindi ormai è più di un anno. Allegri sta sbagliando tanto, però con quella rosa, secondo me, anche Guardiola avrebbe difficoltà.
Nelle difficoltà cosa serve? Un po' il nostro sondaggio. Io ho aggiunto anche, basta comunque attacchi solo e sempre la Juventus. E ho detto, nei momenti di difficoltà serve rinforzare la squadra. Sono stato molto pratico?
Sì, sì, hai fatto bene, io la penso così. Comunque è troppo facile tifare la Juve dal 2011 al 2019 e poi criticarla. È troppo facile, sono capaci tutti di fare i tifosi così. Quello che dico io è che ci vuole un po' più di coraggio. Cioè ci vuole il coraggio di dire ok, questi non vanno, ma magari provo un Caio Giorgio, magari provo un Pellegrini. Magari mi va male, ma tanto mi va male comunque, quindi non ho molto da perdere.
E quindi domani, soprattutto a Salerno, comincerei a mettere, non dico in pianta stabile, un giocatore, un giovane. E penso che dei nomi che hai fatto, al di là di Pellegrini che un po' conosciamo, ma visto l'Alessandro di questo periodo, di quest'annata, a parte proprio uno sprazzo di partita qua e là, io ti dico che se ne dovessi scegliere uno tutta la vita, metto il brasiliano e gli dico fammi vedere, fai vedere cosa sei capace a fare. Esatto, magari ti va anche bene, no?
Esatto, abbiamo lo stesso pensiero. Io lo rischierei, gli dico tu stai in campo 90 minuti. Quel che succede, succede, tu giochi tutta la partita. Però è la tua chance.
Senti,
se
al posto
bene,
di...
Se ti va male...
ne riparliamo.
Al posto di Morata o Dybala o Chiesa che non c'è,
Morata,
effettivamente.
Morata, io non lo posso più vedere, Morata.
Però hai sentito cosa ti ha risposto Allegri, allora, a quelli
sì,
come te?
C'è un accanimento.
Sei accanito. Tu sei
su
una...
Morata.
Sì, ho visto. Però io la penso così, non è l'attaccante della Juve, ma lo dico da sempre. Uno che non è mai stato titolare da nessuna parte non può essere titolare alla Juve.
O soprattutto avrebbe avuto bisogno di un altro tipo di reparto. Però continuiamo a dire, è il centrocampo, è l'attacco, manca l'attaccante qua. A questo punto io ci metto come fondamentali responsabilità quelle di chi ha dato a disposizione di Allegri questo tipo di squadra. Anche per rispondere ai tanti che ci stanno scrivendo, tantissimi, ricordatevi ragazzi che è una questione di tasso tecnico. Ragazzi, lo stiamo ripetendo dall'anno scorso praticamente. Quindi non ci ripetiamo, magari se ascoltate solo un frangente della nostra puntata potreste sentire anche altro, ma fondamentalmente stiamo cercando di far capire e ragionare noi insieme a voi su quelle che sono le cause principali dei problemi di quest'anno già a fine novembre.
Ciao Fabrizio, ti salutiamo, grazie per essere stato con noi, a prestissimo.
Fabrizio, se vuoi sapere, c'è una fontanella a latte di Ventimiglia d'acqua, aspetta fino alla frontiera, è gratuita.
Adesso mi metto già in viaggio, ovviamente a piedi perché non puoi parcheggiare.
Perché la bottiglietta
a
Monte Carlo ti costa quanto una pizza, senza funghi tra l'altro.
Naturale, di rubinetto, quella del sindaco.
Latte di Ventimiglia, appena sbarchi dall'altra parte. Vedi che conviene venire in Italia.
Questi sono i consigli giusti.
Ciao Fabrizio. Direttore, caro direttore,
sono
in questo
io?
Momento
sono ancora io il direttore.
Serve ancora per poco. Trema Antonio, che sto arrivando. Serve polso fermo, tenacia, fortuna e audacia nel buttare dentro quei giovani che con il loro entusiasmo e attaccamento alla maglia potrebbero dare rinnovato entusiasmo e spregiudicatezza, creando, chi lo sa, valore aggiunto per il futuro. Aspettando Rovella, Ranocchia e Fagioli. Lorenzo da Colle Valdezza.
Fagioli a gennaio con Locatelli, almeno. Carlo da Carpi, non puoi farlo subito. Visto che fra un po' salutiamo gli amici... che si sono già annoiati, quelli di Bon Channel se ne vanno.
È vero, altro. Dobbiamo salutarli. Salutiamo il pubblico che ci segue.
Fammi leggere almeno i titoli di oggi.
In un secondo.
Così non va. Plusvalenze, Golden Foot e Pallone d'Oro, il calcio che brilla.
Di cui continueremo a parlare nella seconda ora. Quindi,
quando voi non ci sarete.
Quindi tutto il pubblico di Bon Channel, canale 68, torniamo qui domani alle 13. Ma se volete invece continuate l'ascolto su radiobianconera.com.
Anche perché vi parlo della crociera.
Oppure sulla nostra app. Partiamo.
Cose di calcio.
Dite cosa volete, a me questo spirito così ottimista di Allegri piace. Abbiamo appena riascoltato
un
estratto di...
È un po' come quando tu scherzi troppo col fuoco
stampa.
E io oggi sono fuoco, non sono acqua.
E io sono sempre Arlecchino invece.
Hai capito?
No, perché lui dice, vedi, trova il lato positivo di tutte le situazioni. Cioè... Questo campionato
dammi 200.000 euro a me.
Diventa più divertente,
sì.
Più stimolante. Cioè lui te la fa vedere da un'altra prospettiva.
No, però è giusto il ruolo che ricopre, le cose che dice. Sono coerenti con quello che sta riuscendo a fare, perché non è che gli fa piacere essere criticato, essere messo alla berlina degli attacchi di tutti. Quindi non troveremo una battuta fuori luogo quest'anno da Allegri. Anzi, difenderà questo gruppo, difenderà la società, perché è venuto intanto per fare quello. Poi sta chiedendo delle cose senza strafare la squadra, perché si rende conto che abbiamo una squadra, che io ho detto, frenetica e impaurita, ma ripeto, prima di frenetica impaurita contro l'Atalanta, un'Atalanta che potevamo, con cui potevamo pareggiare, che ci equivaliamo, che gioca meglio l'Atalanta, ma che hai bloccato, cioè non hai perso 5-0 come la Lazio, 4-0 come la Lazio contro il Napoli. Allora dico anche all'amico che ci scrive, Gerardo da Salerno, una domanda al direttore: abbiamo una squadra scadente dal punto di vista tecnico, e aggiungo questo alla frenetica squadra che abbiamo e impaurita squadra che abbiamo, ok? Che non riesce a fare le cose poi base, le cose basilari. Ma allora il Bologna può vincere lo scudetto visto che ha pari punti con noi? Non so se c'è dell'ironia o del sarcasmo.
Dal punto di vista della matematica, sì.
No, non lo può vincere né la Juventus né il Bologna, è molto più chiaro, è ancora più chiaro per rispondere a quelli che invece magari oggi no. Magari oggi no, magari i biscotti li stanno bagnando nel latte, quindi meglio mangiarli, meglio parlare d'altro che non dire che la Juve può vincere lo scudetto in un'annata come questa. Poi se le altre si bloccano, vanno in tilt, può succedere che vinca anche il Bologna o che lo vinca lo Spezia lo scudetto, ma in stagioni come queste, con sano realismo e affetto totale, identico, che non cambierà mai nei confronti della Juventus, dico che questa cosa è difficile.
Stavo guardando adesso le immagini della partita del City contro, non mi ricordo l'altra squadra, ma hai visto che nevicava in campo?
Sì.
Ghiaccio a bordo campo e loro correvano in maniche di camicia?
Ma sì,
io fossi lì saltellerei sul posto.
Io l'ho visto ieri in presa diretta.
Alitano,
tu saresti già seduto sul termosifone negli spogliatoi. E loro invece
perché
qualche...
mi sa che dentro lo spogliatoio del Manchester City fa caldo.
Sì, anche
fuori
quando tu dici
fuori
queste
nevica,
cose.
Ma nello spogliatoio
la rosa è costruita male.
Se arriva Pep si
la rosa
scalda tutto.
È costruita male. Dov'era Allegri quando inizio stagione, quando si doveva decidere chi far rimanere? Cosa dici alla società se ti dice va via Ronaldo e ti prendo Ken? Che cosa puoi dire? Cioè, mettetevi anche nei panni del dipendente o dell'ufficio stampa o altro. Allegri ha chiesto alla società ad agosto Pjanic e Dzeko. Sono stati presi? Allora non ha ragione Allegri, perché poi devi fare con quello che hai. Vero, ma se poi vanno in confusione, cadono in confusione, c'è anche la responsabilità, la complicità dell'allenatore. Incominciamo a dire che la responsabilità più grossa, non da quest'anno, da sempre, ma anche e soprattutto in questi anni, dopo i grandi anni di successi, 9 anni straordinari, indelebili, indiscutibili, tutto quello che volete, noi dobbiamo pensare a perché ci troviamo in questa situazione. Non potevamo vincere per 12 anni lo scudetto di seguito, assolutamente no, però potevamo evitare determinate e sciagurate uscite come in questi ultimi 2 anni.
Lo sai che in Premier League si gioca con le ciaspole quando nevica così?
Visto?
Non mettono le scarpe con i tacchetti.
Non fanno tante discussioni, escono in camicia e si gioca.
Una ciaspolata e via, si corre con le ciaspole.
Una pulizia generica del campo e poi si gioca. Comunque troppi infortuni. Cominciate a notare gli infortuni in casa Juventus,
sì.
Il Torino Belotti e il giocatore dall'altra parte, di là i traumatici. Quelli dal punto di vista muscolare sono incredibilmente in aumento. Tra il Covid, tra la paura, tra la risposta cervello-corpo, tra gli impegni, tra gli spostamenti dei mondiali europei, eccetera, si sta giocando troppo e il giocattolo si sta rompendo. Mm-hmm. E il giocattolo si sta rompendo, credetemi. Quindi, altro che mondiale ogni 2 anni, altro che Superlega in aggiunta
alla Champions League, alla Coppa,
di qua e di là. Perché poi il troppo storpia. E chi deve abbonarsi alle varie televisioni non si abbona perché non se ne può più. Per fortuna che c'è Radio Bianconera a prezzo zero. E per fortuna che Radio Bianconera quest'estate comunque vada, se ne andrà in crociera.
Ma raccontami.
No, non ti racconto
ancora
nulla.
Niente.
Prendete nota, crociera@radiobianconera.com. Se avete qualche curiosità, cominciate a scrivere.
Se avete voglia
email.
Di buttare il direttore in acque internazionali, dovete scrivere, fare ufficiale richiesta a crociera@radiobianconera.com. A breve anche una PEC per rendere proprio ufficiale la richiesta.
Mandateci nome, cognome, di dove siete, quello che volete. Di che cosa si tratta? Vogliamo incominciare a vedere chi è, magari chi si incuriosisce un po' a questa iniziativa che sicuramente Radio Bianconera proporrà per la prossima estate, all'inizio giugno.
In questi momenti l'unica cosa da fare è vincere. Quando ne vinci tre di fila ritrovi quelle certezze, quella sicurezza, la tranquillità che adesso hai perso. Ora la palla scotta, non abbiamo giocatori caratterialmente forti che se la fanno dare e inventano qualcosa. Siamo deboli soprattutto di testa, come vi ho già detto in altre occasioni. Bisogna ritrovare l'autostima.
Sì, è complicata a volte. Vi ricordate i settimi posti? Il motore si era inceppato, e lo dicono anche da qualche parte. C'era un vostro ospite, io lo conosco, che diceva che la Juve avrebbe vinto sicuro lo scudo. Perché non lo chiamate, che voglio sapere cosa ne pensa ora? Noi li chiameremo tutti e continuiamo
a ribadire. A chi si riferisce? Non ho capito.
L'avvocato Durante.
Ah, l'avvocato Durante.
Lui dice anche la Champions. Ha detto anche la Champions, se non sbaglio.
Ma anche Alessandra Bacchetta.
Chi dice, ma per favore, è stato Allegri a voler mandare via Ronaldo? No, è la Juventus che... È Ronaldo che ha voluto andarsene via prima, non rispettando il contratto, perché un professionista rispetta il contratto, i 4 anni, soprattutto se non è Ramsey che si infortuna o strumentalizza la sua posizione. Pjanic e Dzeko, 32-35 anni, sì, perché quelle erano le opportunità. Non hai tempo di poter costruire sperando in Caio Giorgi. La filosofia è molto semplice, quindi aveva bisogno di un centrocampista, la logica c'è in questo ragionamento. Dai, non diciamo, ma per favore, lo so che preferirei Haaland, preferirei quello o quell'altro, preferirei altri due centrocampisti, preferirei non avere Rabiot e Ramsey nella mia formazione, preferirei avere Chiesa riposato con un'alternativa valida come lui e magari migliore di Kulusevski, che magari sarà costretto a giocare 3 partite di seguito quando fino adesso non gliene ha fatte giocare neanche mezza di seguito. E quindi dico che questa è la realtà, o siamo realisti o se no parliamo di qualcos'altro. Mi sa che molta gente, e lo sto scoprendo con mio figlio, apre la PlayStation, decide il giocatore che prendere, decide il nome da dare alla squadra, decide quanti soldini può investire nell'acquistare quello o quell'altro per fare il manager della sua squadra. Però tra il dire e il fare, la situazione reale è ben diversa.
Allegri voleva dare il giorno di riposo e dice che il ritiro non serve. Questo momento difficile dura da 4 mesi. Allegri non ha un gioco, non ha idee, non ha nulla. Dice che non siamo una squadra forte, eppure siamo pieni di nazionali. Quando tornano alla Continassa, dice tanto tutti i brocchi. Caterina,
puoi aver ragione, però ritorno. Oggi ribatto un po' tutto, voglio essere un po' antipatichello oggi, non più di tante altre cose che leggiamo anche qui. Antipatichello non con voi, sempre massimo rispetto per la vostra opinione, così come voi dissentite da quello che spesso dice anche il direttore. Vi ripeto, la squadra è stata costruita male, la squadra non è tra le più forti del campionato, quindi io davo quasi per certo che la Juventus non potesse vincere lo scudetto. Ma vi ricordate l'anno scorso cosa vi dicevo? Perché non proviamo a dire che l'obiettivo è rientrare ed entrare tra le prime 4? Guarda caso col capocannoniere, guarda caso con la Juve dell'anno scorso, e nonostante tutte le sfortune possibili, non abbiamo vinto lo scudetto. Cosa vuol dire? Vuol dire che quello è il valore della squadra. O lo rinforzi o quello è il limite massimo anche per quest'anno.
Attenzione, perché adesso torna a trovarci il dottor Pasquale Gallo, che le canta a tutti, secondo me. Ciao Pasquale,
e non solo al
benvenuto.
Mattino, e non solo al mattino. Ciao
Pasquale.
Ciao. Buongiorno, bentrovati, anche se vedo un clima non solo esterno. Meteo, ma anche interno, molto molto
teso,
da dissociarsi, perché anche io, come ha detto Antonio, voglio diventare antipatico, però io penso che la sincerità e la spontaneità e la verità alla fine fa ritornare la simpatia, perché
e accorcia sicuramente i tempi di una ripresa, cioè se sai da dove ripartire, qual è il problema? Cerchi di risolverlo prima rispetto a chi chiacchiera e basta, no Pasquale?
Esattamente, ma soprattutto, e questo non succede solo nel calcio, succede nella politica, nel sociale e nella sanità, cioè si dice tutto il contrario di tutto e poi gli stessi, proprio gli stessi che avevano detto tutti, compresi Capello, Sky, tutti, che avevamo la rosa più ampia e forte possibile, eccetera, io come uno stupido perché vorrei anche non essere stupido pur di vivere tranquillo, anche a Sport Italia dal 2016, dall'acquisto di Higuain, io ho detto che l'unico acquisto reale è stato De Ligt. Gli altri io non ero d'accordo, ma io sono capace di mettermi contro 59 milioni di persone, a me non disturba questo. Però vedere che poi passiamo dalla migliore rosa alla peggiore possibile, è lì, è un'altra esagerazione. E allora combatto ancora e sempre siamo in pochi a dover combattere. Nei miei canti del gallo quotidiani che voi leggete alle 7.30 o...
Poi ne parleremo, caro Pasquale, perché sta diventando la buona abitudine del mattino con la tazzulella del caffè. Si dice così dalle tue parti?
Io do degli spunti alle 7.30 per gli altri, per me invece.
Che ore sono per te? Scusa, non mi ricordo.
Alle 7.30 degli altri per me vuol dire, non so, alle 7.30 del giorno prima, del giorno dopo.
Ho capito.
C'ho un fuso di 24 ore.
C'è un fuso, è più fuso di noi, cioè è un altro fuso in quel senso lì.
Siamo fusi. Allora, io do degli spunti, ma poi c'è necessità che io ne scriva proprio un libro di ciò che io, è proprio ciò che si è detto e ciò che si dice. Cioè, così li mettiamo tutti d'accordo e cerchiamo di far diventare meno critici quelli che fanno passare per critica ciò che non è. Mi spiego. Oggi ripeto ciò che ho detto dall'acquisto di Higuain con 94 milioni più tutto il resto all'ordo, si è arrivati a 200 milioni. 3,40 erano i soldi per Ronaldo a 33 anni, certamente ha scelto noi, perché gli abbiamo offerto 4 anni con 240 milioni e gli abbiamo anche pagato il cartellino a Florentino Perez per 100 milioni, nonostante che si scaricasse 240 milioni. Da questo, se non si parte dalla causa e sempre, come dico, dalla diagnosi, non capiamo i sintomi successivi. Allora, facciamo le terapie sbagliate. Da quel peso ne è venuto fuori di conseguenza che abbiamo preso quelli che gli altri scartavano e noi abbiamo preso, diciamolo così, in maniera chiara e sincera, ma critica nel senso costruttivo, che non avvengano più questi disastri, questi
lo diciamo, lo stai dicendo in forma preventiva, ricordiamolo.
Esatto, perché prevenire è meglio che curare, perché poi per curare adesso la tifoseria, se non si esprime la Juventus, mi esprimo io e me ne assumo tutte le responsabilità. Noi dal 61-62, perché la storia è importante, Umberto Agnelli dichiarò allora a tutta la tifoseria: verranno degli anni difficili, perché mentre l'Inter e il Milan si erano messi a posto, e noi dopo gli Hansen, di Sivo, di Boniperti, Charles, sapevamo che potevano venire i Traspedini e gli altri, il Nestor Comben all'inizio, e avevamo degli anni che potevamo non vincere, ma bisogna dire, con gli errori fatti, la Juve adesso ha bisogno di tempo. Per quanto riguarda il punto cruciale di cui si discute, leggo e veramente mi disturbo ogni volta. Adesso è venuto fuori la fascia degli Allegri Out, che praticamente gli Allegri Out sarebbero i Conti sì, oppure i Sarri sì, o i Pirlo no, o Pirlo sì,
sì.
Sarri sì, Allegri no.
Emerge tutta la rabbia. La rabbia che si ha in corpo, giusto? Quindi allora, vale tutto.
Allora io ti faccio a te e a Chiara la domanda. Ma qui si amano gli allenatori, i giocatori o si ama la Juventus? Allora se la Juventus dà tante soddisfazioni e poi c'è da attendere, allora è ciò che io nel 2017 ho detto in TV nazionale. Non vado più nelle TV nazionali, ma vado a fare che cosa? Faccio dei viaggi a vuoto. Io ho detto, io mi voglio fermare anche al settimo, lo dice anche la Bibbia.
Al settimo giorno, al settimo scudetto ti saresti fermato tu.
io mi sarei fermato e avrei cominciato a vedere quei reparti dove qualcuno diventava vecchio, diventava usurato o meno affamato, oppure c'erano delle lacune tecnico-tattiche, e io non faccio i nomi ma si capisce. Allora io mi sarei preoccupato di fare come i cicli di Boniperti e della Triade, ogni anno ne cambiavo due buoni, non che io con una squadra che andava usurandosi non avrei mai aggiunto
niente.
Ronaldo, che è venuto da noi come Maradona a Napoli. Ma il Napoli poteva aspettare un re, noi che siamo la regina non avevamo bisogno del re, avevamo bisogno che tutta la squadra fosse omogenea e rimanesse compatta. Cioè Mandzukic andava verso la fine, ci voleva un altro Mandzukic, invece noi abbiamo preso Kien, Morata, Higuain. Ma questo non è un'accusa alla società, perché si può sbagliare, però se gli errori si sono accumulati, adesso ci vuol tempo. I 4 anni ad Allegri a 7 milioni più 2 di bonus è un rispetto ai 18 a Conte al Tottenham, io credo che non siano da criticare, anzi i 4 anni fanno capire come la Juve sta riconoscendo probabilmente degli errori e c'è bisogno di tempo.
Pasquale, su questo però permettimi un po' il dibattito anche con gli amici a casa. Ripeto, non per difendere una teoria piuttosto che un'altra. Il ragionamento non fa una piega, ma non perché intanto non si punta il dito, la colpa non è di Ronaldo. Io penso, come hai detto tu, delle responsabilità ci siano nella strategia di cercare di cambiare la squadra in un certo modo. Cioè già andare a prendere Pjanic e Higuain per togliergli all'avversario italiano è una filosofia copia e incolla del Bayern Monaco in Germania, ma con una squadra collaudata in un altro modo, se mi permetti, che ha funzionato, ma perché la squadra già c'era. Cioè tu aggiungevi qualcosa togliendola la più forte, ci può ancora stare, ma quando dici realisticamente che la squadra invecchiava e tu ci metti l'ulteriore vecchietto straordinario, è come dire di voler aggiungere Pjanic di nuovo e Dzeko in una squadra che invece avrebbe avuto bisogno strategicamente in quei ruoli di qualcuno d'esperienza, ma che portava a guardare al di là del proprio naso di un anno. Ti chiedo, è vero che difendi la posizione di Allegri? Faccio la domanda, perdonami, ma è anche vero che forse questa squadra, lo dico in maniera schietta, ma se tu la lasciavi a Pirlo, cosa sarebbe cambiato? In più o in meno? Non avevi anche un alibi dopo 6 mesi di poter dire questo magari ha 2 idee, è più juventino dell'altro che è venuto prima, eccetera, 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 e magari incomincio a rinnovare, cioè, e magari si tiene Fagioli, cioè, questo sì, non da domani a Salerno. Cosa ne pensi?
Allora, io penso questo. Io, per quanto riguarda la questione Pirlo, parliamo di un qualcosa che non conosciamo.
Dico Pirlo o qualsiasi altro che mi costa 1,2 milioni all'anno e che avevo già in casa, perché l'ho voluto io presidente, che sia chiaro. Se no poteva essere Simone Inzaghi, che era vicino alla Juventus.
Però, ripeto, su Pirlo poteva rivelarsi. Allora, la Juventus, i Pirlo li ha presi, potevano essere Giovanni Trapattoni a 36 anni, poteva essere Picchi a 36 anni, lo ha fatto questo tipo di discorso, ma aveva un gruppo già formato. Io non posso rispondere e sapere le capacità, conoscere le capacità di Pirlo prima che le abbia dimostrate, in un periodo in cui Pirlo avrebbe dovuto costruire pian piano la nuova Juve, mentre con Allegri, che conosce molto molto bene sia l'ambiente del calcio da allenatore sia quello della Juventus per il passato, ecco che si è tornati ad Allegri per dargli modo di dire schiettamente questo sì, questo no, al di là delle ghettizzazione e dei capipopolo che ci sono all'interno. La Juve, nemmeno Sivre e Platini hanno comandato nella Juve. Non so se...
No, allora... sono perfettamente d'accordo, però riprendere un allenatore e condannare quello prima che avevi scelto sempre tu, mi sembra che siano due errori. Io li vedo come due errori, come la sommatoria di due piccoli grandi errori, onestamente, alla luce dei risultati. Poi certo che analizzo anche i risultati, Pasquale, però qui incominciamo a dire le cose come stanno. Io penso che con Pirlo o con un altro allenatore tu potevi fare la stessa cosa che sta facendo Allegri. Però non voglio distrarre i tuoi ragionamenti da questa mia riflessione che porterebbe via tanto tempo. Domani a Salerno come ci presentiamo? Umori? No,
prima di Salerno ti voglio solo concludere questo pensiero, perché non è che io, il mio idolo è Allegri. Non esistono. Il mio idolo è la Juventus. Allora, per quest'anno... tra Allegri e Pirlo non sarebbe cambiato niente. Bisogna vedere se la Juventus, con cui io non sto parlando in questo periodo, quindi non lo so, bisogna vedere se la Juventus in Allegri vede la persona che all'esterno, essendo l'unico comunicatore che ha la Juventus e c'ha tutto sulle sue spalle, se ha visto le spalle di Allegri più ampie di quelle di Pirlo per poter apportare dal prossimo giugno quei cambiamenti radicali che sono necessari, perché se aspettiamo la fine dei contratti arriviamo al 2024, perché spudoratamente purtroppo qualcuno si è fatto un contratto di 5 anni all'età di 33 anni. Comunque, chiusa questa parte, quindi Allegri si è preso una responsabilità, se ha detto no 2 anni fa con una rosa migliore, se va male è sua responsabilità aver accettato. Questo è fuori dubbio. Quindi Allegri Pirlo per quest'anno non sarebbe cambiato niente. Lo possiamo sapere l'anno prossimo.
Esatto. Domani a Salerno. Parliamo di Salerno velocemente perché siamo in chiusura.
Sì, e ti dobbiamo salutare.
Sì. Allora, Salerno è in fibrillazione per la partita, perché quando c'è Salernitana Juventus, per i salernitani come me è chiaro che oggi sarò in continuo Skype con Salerno,
con chiunque.
Salernitana è messa in, come vedete, come vede la classifica, come dice la classifica, però non è una squadraccia, è una squadra che comunque fa ha difficoltà. La Juventus insomma si presenta comunque sia si presenta nella partita, insomma tutte e due hanno bisogno di punti.
E come va a finire, dottore? Lei sa quando un malato è grave o meno, come va a finire domani? Pronostico secco.
Io domani penso che la Juventus vinca, però a fatica.
Di corto muso, contro la Salernitana. Di corto muso.
Domani potrebbe essere una partita corto muso.
Mettiamo la museruola, perché il muso è a volte... potrebbe servire per non impattare contro qualcosa di duro.
Il dottor Pasquale Gallo, grazie per essere stato con noi, alla prossima.
Come ciao, sempre, Pasquale. La prossima partita in casa, ovvero lunedì prossimo, Pasquale Gallo a quest'ora, dopo Juve-Genoa.
Radio Bianconera, nati per vincere. Cose di calcio.
Le 14:35, siamo in un limbo.
Pensavo dicessi una parolaccia.
Siamo sospesi in un limbo tra una partita praticamente appena finita e una che a momenti deve iniziare, una Salernitana ultima in classifica con 8 punti. Vedo che 3 li ha guadagnati con una vittoria, adesso non so quale, poi gli altri non so se sono pareggio o qualche altra vittoria, dovrei andare a rivedermi il calendario. Comunque 8 punti in
ne parliamo
14 giornate. Insomma, la classifica.
Attenzione alla partita di domani. Fidatevi. Comunque, attenzione alla partita di domani. Attenzione, perché in queste situazioni qua conta la testa, conta, cioè ci sono delle defezioni pesanti, non c'è Danilo, non c'è Chiesa. Giocherà Chiellini perché serve la grinta di Chiellini là dietro. Penso che giocherà Pellegrini, avrebbe dovuto giocare la partita con l'Atalanta, un leggero risentimento in allenamento il giorno prima. Cioè, a centrocampo torna Bentancur, però ragazzi, qui bisogna chiedere gli straordinari, massima concentrazione, massimo rendimento, di più di quello che si può fare, di quello anche che ci viene chiesto dall'allenatore, perché in questi momenti non c'è regola che tenga. Conta parecchio l'orgoglio, la serenità, la tranquillità, ma attenzione che in queste cioè non c'è partita peggiore, anche perché a loro un pareggio sembrerà la partita della vita.
Certo.
Ogni scontro sarà da espulsione per la Juventus, secondo loro. Ma non solo secondo loro, quando giochi, lo vedo nei settori giovanili, quando giochi la prima contro l'ultima, o l'ultima è proprio scarsa e sono bravi ragazzi come quando giocavo io a calcio, oppure hanno pretese superiori spinti anche dall'entusiasmo di una piazza che vorrà vedere la Juve soccombere storicamente in un campo come quello di Salerno.
Alex da Rovigo dice che 7 più bonus ad Allegri per fare comunicazione da spalle larghe a me obiettivamente sembrano un po' troppi. Con un decimo della spesa si metteva sul campo un ufficio stampa coi contributi e si poteva far lavorare un pirlo qualsiasi in tranquillità, ma sicuramente sbaglio. Ma sull'idea di un pirlo,
io sono d'accordo. Io sono non per pirlo, non equivocare, perché uno dice non voglio sentire più parlare
neanche
di pirlo.
No, non che sia l'ultimo arrivato, però
non è parlare
stare
di pirlo, parlare di un allenatore qualsiasi non pagato così tanto che doveva rilanciare la Juventus. L'abbiamo scelto, l'ha scelto il presidente. Cioè, ma vi rendete conto? Avete visto il Sassuolo? Al di là di come gioca, che giocatori ha, ereditati da De Zerbi, quello che volete, da Versa, cioè sta facendo delle cose buonissime. Allora dico, alla Juventus oltretutto hai il jolly da giocarti, dici chiaramente che stai cambiando identità, pelle, e lo fai con un allenatore, perché se non vincesse niente la Juventus quest'anno, o vincesse un trofeo o due e non si qualificasse per la Champions, ma di cosa parleremo poi? Noi tantissimo, perché ascolteremo i vostri giudizi e spero giudizi anche ponderati, ma come andiamo a rivalutare lo scudetto ultimo, che resterà ancora ultimo per un po' di tempo, di Sarri, e poi dopo Pirlo, due trofei e non più lo scudetto, con Cristiano Ronaldo capocannoniere, ma questa squadra di cosa, come la difenderemo? Come potrà essere difesa? Questo è il problema. Io andrei ad ascoltare la risposta di Allegri su Morata, grazie al nostro Davide in regia, perché
preso di mira, vorrei capire, ce l'hanno tutti con Morata.
Diciamo che
momento,
se non segni, se non
sei un attaccante, è un problema.
È un problema, e poi dovrà dirci magari l'allenatore i motivi del problema dell'attacco della Juventus, di qualità, di gioco, di assist o di qualità dello stesso attaccante. Sentiamo la sua risposta.
Per quanto riguarda, innanzitutto vorrei fare una precisazione, perché questo dispiace, perché sembra a volte che ci sia un punto preso verso alcuni giocatori. Morata sabato ha fatto una delle migliori partite a quando è iniziata la stagione, tecnicamente, caratterialmente, ha lavorato bene per la squadra, e credo che sabato sia stato anche uno tra i migliori in campo. E questa è una cosa che mi dispiace, perché i giudizi vanno dati sull'oggettività della prestazione. Quindi qui ci sono due cose: o non capisco niente io, può darsi, o ci sono dei punti presi, perché Alvaro sabato ha fatto una bella prestazione, anzi la migliore. E questa è una cosa che mi dispiace.
È stata la migliore prestazione secondo te di Alvaro Morata?
Assolutamente no. Assolutamente no, qui non condivido, ma ripeto, non ce l'ho con Morata. Io penso che la Juventus avesse bisogno, già quando è stato riportato, di un altro tipo di giocatore, ma non è premeditazione un giudizio negativo nei confronti di una persona squisitissima, di un giocatore che potrebbe essere utilissimo alla Juventus, che è stato utilissimo alla Juventus, ma non da attaccante, certo, di avere e dal peso specifico da titolare. Io dico che se la Juve perde con l'Atalanta, c'è anche una pesante responsabilità nella cattiva gestione di un pallone da parte di Morata, che regala una palla e una ripartenza all'Atalanta. Quindi, la differenza tra Zapata e Morata, ne vogliamo parlare? Il movimento da attaccante di Zapata, che ha caratteristiche diverse da Morata, incidono e come? Che se questa è stata la partita, torniamo al solito discorso, qui Allegri difende chiunque, difende tutto, anche l'indifendibile. Allora, Morata è sicuramente più difendibile di tanti altri giocatori, anche contro l'Atalanta, ma se questa è stata la partita migliore di Morata, ragazzi, non provo a immaginarle altre quando lui stesso lo ha difeso. qui Max non mi trovi d'accordo, ma ripeto, per aiutare a trovare l'inghippo, il problema, sapete cosa penso? Che domani Morata non giocherà e giocherà Ken, molto probabilmente. Almeno queste erano le volontà prima della sconfitta con l'Atalanta, cioè era la riflessione, qui giochi tu e poi gioca Ken. Io penso che se lo farà giocare ben venga, ma che sia stata la migliore partita di Morata, mi fa venire in mente che qui stiamo vedendo due dimensioni di calcio diverse, o comunque c'è la volontà ben precisa della società, dell'allenatore, in primis a 9 milioni, come ha ricordato qualcuno, di difendere la squadra, ed è una strategia condivisibile o meno.
Secondo Lorenzo, d'Albano Laziale, il mister ci sta prendendo tutti per i fondelli, ve ne dovete accorgere, così lui la chiude così.
Non stiamo parlando di fondelli perché c'è un rispetto nei confronti della persona, del professionista.
No, lui a noi, cioè lui
sì, no, dico, no, non posso credere che ci prenda in giro perché ritengo che sia un professionista serio, certo. E non ha bisogno, io se dico delle cose non prendo in giro nessuno, non prendo in giro te, non prendo in giro un ascoltatore, non prendo in giro Allegri. E ricopre, cioè è come ascoltare gli amministratori delle aziende, l'ultimo che ha dato le dimissioni con l'azienda di telecomunicazioni, cioè l'accordo con DAZN, ragazzi, ha fatto abbastanza, gli ha fatto saltare la poltrona, eppure sembrava che non ci fossero problemi, cioè le aziende e i loro manager che cosa devono ammettere? Brutalmente le pesanti responsabilità che hanno? No, danno le dimissioni e quindi questo è più che plateale, no? Nell'incidenza delle responsabilità di quel dirigente nei confronti di quell'azienda.
Siccome siamo fuori da tutto, non è opportuno fare giocare dei giovani e valutarli? Importante arrivare a 40 punti. Questo
se quello
Stefano.
Non è stato mai il tuo credo, cioè due settimane fa ci ha detto che non era tempo di qua e di là, ma voi vi immaginate Sulé, cioè adesso torniamo a parlare di Sulé, cioè non abbiamo fatto giocare Caio Giorgi fino adesso e adesso devo inventarmi De Winter titolare magari in una partita o Sulè, magari sì, allora abbiamo perso troppo tempo, oppure cominciamo a decidere quali sono quelli forti, li portiamo e devono giocare almeno 20 minuti ogni due partite, cioè una strategia deve essere di questo tipo e non andiamo a cercare allora più Cristiano Ronaldo, Messi, Haaland. Capiamo che dobbiamo costruirceli in casa. Forse potevamo cominciare già 3 anni fa, 4 anni fa.
Ci sono anche tanti vocali, sentiamo.
Buongiorno ragazzi, ma sono naturalmente d'accordo con Allegri. È inutile buttare benzina sul fuoco. Cioè, lo sappiamo tutti, lo sanno anche loro, lo sa anche lui, che in questo momento la Juventus ha difficoltà. Mettete tutte le difficoltà che volete, ma quando ci sono appunto queste difficoltà bisogna stare uniti perché è compatti, perché è così che se ne esce, non a disregarsi. Insomma, sarebbe da bischi mettersi a dire quello non è buono, Morata lo vendessi domani. No, bisogna stare uniti sempre, nei momenti difficili soprattutto. Ciao ragazzi.
Ciao. Vero, verissimo, verissimo, soprattutto la Juve, soprattutto con le logiche anche di chi ci ha appena mandato questo messaggio, però anche con una chiarezza diversa da quella di queste ore. Cioè, ammettiamo degli errori, perché se no Morata è bravo, Kulusevski allora è bravo, e non manca niente, e siamo bravi, e siamo belli, e siamo biondi, diciamo che bisogna anche non ammettere le colpe, anche perché non ci vedo maleducazione o volontà strategiche da parte dei giornalisti di fare delle domande. Per il bene della società, per il bene anche dell'informazione che dobbiamo e vi dobbiamo nei confronti degli ascoltatori, noi della radio, di chi legge i giornali, eccetera. Cioè, perché se uno prende tanto, deve segnare tanto. Se uno guadagna tanto, deve dare di più di quello che ha dato se siede su una panchina. Se uno è un dirigente e sbaglia, magari è già andato via o forse sono già andati via. Quelli che non hanno accettato le strategie della società quando hanno comprato Ronaldo, vedessi Marotta, e soprattutto quando hanno commesso delle grosse ingenuità, vedessi Suarez, perché parte anche da lì il problema di Paratici e di alcune plusvalenze o di alcuni acquisti, di cui la Juventus poteva benissimo fare a meno, Rabiot e Ramsey.
Allegri, ad Allegri piace prendere in giro i tifosi, lo ha detto anche lui, che dirà sempre il contrario dei giornali. Disse anche che Alessandro aveva giocato bene contro il Chelsea quando James l'ha surclassato in tutto e per tutto. Eppure ha detto che ha giocato bene, robe da pazzi.
C'è la spiegazione, io non condivido il fatto che io prendo in giro la società perché dico le mie verità e Allegri prende in giro i tifosi. Noi dovrebbe essere una comunicazione leggermente diversa, che sappiamo che la Juventus non è mai esistita, una comunicazione diversa, soprattutto quando le cose non vanno per il verso giusto.
Io adesso sono curiosa di sapere se lui la partita sabato l'ha vista.
Ma non bisogna vedere queste partite, si capisce.
Domenico, marocchino.
Ciao. L'ho vista la partita.
Vedi, una volta perché ogni tanto anche lui, perché faceva freddo, non era giornata da uscire, quindi ha detto, visto che sto in casa, guardo la Juve.
Quali sono i mali della Juve? Non quelli che ripetiamo sempre, nella partita con l'Atalanta e se sono rimediabili nella partita già di domani contro la Salernitana.
Beh, rimediabili nella partita con la Salernitana, penso che siano insomma abbastanza... Ovvio che siano rimediabili, vuoi per il valore dell'avversario, col tuo rispetto, ecco, contro la Salernitana, contro l'Atalanta. Mm-hmm. Però ci sono delle cose che sono ormai acclarate, che penso che un tifoso che abbia un minimo di capacità che vada oltre la passione, che vada oltre l'informazione, perché se prima parlavate di informazione, tutte le informazioni sono quelle sempre manipolate, perché sono oggettive, crea qualcuno, no? E per cui anche in un determinato modo, quindi queste cose andavano bene, magari non proprio bene, o c'erano già delle avvisaglie. Detto ciò, bisogna, in un contesto di questo genere, come fanno tutti, bisogna cercare.
Ti sentiamo, Domenico, ti sentiamo male, a intermittenza.
Non so se...
Domenico, perdonami, ti sentiamo... Domenico, perdonami. Domenico, ti sentiamo male. Ti sentiamo male, un po' intermittenza. Non so se sei in movimento, vai e vieni.
Adesso ti fermi, un po' come la Juve, sono intermittenza come la Juve.
Accosta, se no non ti sentiamo.
Noi se non abbiamo ospiti intermittenti non li scegliamo. Dicevi una cosa molto interessante, però, caro Domenico. Ecco. Come sempre, come spesso accade.
Su un peso pubblico, spero che non sia funzionante, perché se no mi fa pagare la sovrattassa. Aspetta, ecco. Adesso mi sentite?
Sì, ti sentiamo bene.
Sì, adesso forse meglio.
Ecco, allora, stavo dicendo...
No.
Mi senti?
Sì, si era fermato solo. Vai, Domenico, ecco. Prego.
Allora... Dicendo che bisogna adesso, ovviamente, fare qualche critica, qualche considerazione, tirarlo fuori lo stesso, perché non è che quando le cose vanno bene ci esaltiamo, ma quando le cose vanno male mettiamo la testa sotto la sabbia. Quindi si deve fare anche questo. Però bisogna anche capire qual è il potenziale, quali sono... determinate cose che con un potenziale di questo genere, con una situazione di questo genere si possono dire, altre cose non si possono dire, cioè bisogna cercare un attimino di
equilibrio,
di mangiare con quel poco che si ha, con quel tanto che si ha.
Ecco, però mi devi aiutare a trovare una risposta a questo quesito. C'è una parte dei tifosi e anche di opinionisti che dicono, vabbè, però hai preso, sapevi che le problematiche c'erano di un certo tipo? L'allenatore che prende 9 milioni, 7 o 2, deve risolverle. La Juve invece non ha ancora trovato una via di uscita. Sei d'accordo?
Non devi partire dall'ingaggio, non è perché gli dai 20 milioni che ti risolve il problema. Cioè, l'ingaggio è...
E io condivido questa risposta.
È una considerazione a sé stante, capito? Poi con questo di infallibile non c'è nessuno, può anche darsi che Allegri abbia commesso qualche errore nella scelta delle formazioni, nell'impostazione della tattica, nelle valutazioni.
Abbia sperimentato troppo, dici tu? Può essere?
Ma no, ma sai, quando ti accorgi che
pochi abiti nell'armadio e una volta provi a metterti una cosa, una volta provi a metterti un'altra, un piacere lo stesso, un'altra ancora. Cioè, andare a tentativi non è una cosa sbagliata, Non è una cosa sbagliata, bisogna solo capire il potenziale e capire quali sono le, non so come dire, le coordinate di base che mancano. Faccio un esempio. Io ho visto la partita. La prima, io se avessi chiuso gli occhi mi avessero chiesto, senza farmi condizionare, qual era la prima impressione, perché l'impressione è importante, di questa partita, avrei detto la mia prima impressione è che l'Atalanta a livello organico, fisico, strutturale, cioè di potenzialità fisiche messe in campo, era superiore alla Juventus.
Mm-hmm.
Avrei detto quello, ecco, cioè l'Atalanta è una squadra fisicamente più forte della Juventus. Bon, e avrei detto quello. E poi mi sarei domandato, c'è un trattore con legno che vuole venire dal mio... il mio peso mi sposto di 10 metri. E poi avrei detto, perché questo? Allora,
perché?
Questo incide nel dinamismo? E allora avrei detto, ma allora, se io non penso che sia la Juventus, se non penso che sia l'Atalanta, penso che Malinowski, De Roon, tutti i giocatori dell'Atalanta, Pessina, hanno più dinamismo e più forza fisica della Juventus. Per di più hanno meno risultati alle loro spalle, quindi sono meno appagati, in più hanno meno da perdere. Avrei fatto queste tre considerazioni, partendo però dal presupposto che se mi avessero chiesto che cosa manca alla Juventus nel centrocampo, direi manca un centrocampo organicamente forte come quello dell'Atalanta, cioè dei giocatori che abbiano la possibilità di mettere in campo più forza, come una squadra inglese contro una squadra italiana. Ecco.
2 punti su 3 valgono anche domani contro la Salernitana. La fame, l'appagamento, queste cose qui. Al di là del valore, che è sicuramente diverso. Sappiamo che il valore, se poi non
certo,
emerge...
No, Antonio, però dipende molto dall'avversario, capito? Cioè l'Atalanta è una squadra che può arrivare seconda. Cioè io organicamente, io quando mi hanno chiesto più forte il Napoli, l'Inter o il Milan, io ho detto io ho paura dell'Inter e dell'Atalanta, poi lo vincerà il Napoli perché se lo merita, perché gioca bene, perché anche il Napoli è molto forte.
Ieri ha giocato molto bene.
Il Napoli ha davanti i giocatori Saponetta, giocatori che ti risolvono in campo a prescindere dall'allenatore.
Sai cosa mi ha fatto notare? Bravo. Scusa, un ascoltatore oggi non gli ho dato risposta, chiedo scusa a lui, ma ne approfitto della tua presenza. Ma Antonio mi ha detto, ma anche il Napoli non ha un attaccante vero. Cioè ieri ha giocato con Mertens, eppure mette in luce un gioco offensivo diverso e migliore della Juve. Ha ragione a dirmi questo?
Beh, il Napoli è una squadra vergine rispetto alla Juventus.
In che senso?
Nel senso che il Napoli è una squadra che negli ultimi anni ha vinto, non so cosa ha vinto, delle Coppa Italia.
Coppa Italia, Supercoppa Italiana, sono sempre state...
Ma non ha vinto il campionato, quindi è vergine. No? Quindi
Lazio e Napoli sono quelle che hanno vinto di più dopo di noi in questo decennio, battendo la Juventus quando è capitato o in Coppa Italia o in Supercoppa Italiana. Diciamocelo chiaramente.
Ma sai, leviamo anche sto fatto che dell'imbattibilità, cioè la Juventus in questi 10 anni ha fatto delle cose inimmaginabili, che passano in secondo ordine, perché ormai in questo meccanismo di vendita di prodotto passa in secondo ordine, capito? Non importa che hai fatto questo, che hai vinto quest'altro, che sei sempre stato lì, che hai cambiato i giocatori, ne hai cambiati tanti, hai vinto, hai preso dei parametri zero che sono andati bene. No, adesso conta solo quest'anno qua. E l'anno scorso che comunque hai fatto due trofei per suo campionato.
Domenico, capita un po' da tutti? Capita un po' a tutte le squadre o no?
No.
No,
non deve capitare.
O solo in Italia,
non deve
dici?
Non deve capitare perché passa un messaggio sbagliato. Cioè, il conto è il messaggio della passione, il conto è il messaggio del ragionamento. Cioè, tu puoi essere innamorato di non so chi, però se ci ragioni magari quella persona di cui sei innamorato, che ne so, è un delinquente. Oppure, cioè, un conto è il ragionamento, un conto è la passione.
Mm.
Cioè, io con questo non è che dico, vabbè, chi se ne frega, per 2 o 3 anni si arrivano decimi, ottavi, sette, però allo stesso modo dico, ma insomma, già a un certo punto c'è gente che ha vinto 9 scudetti di fila, roba mai, cioè roba inimmaginabile, già 4 o 5 erano inimmaginabili. Hanno vinto l'Europeo alcuni giocatori, sono qua, ne hanno cambiato non so quanti giocatori. Vabbè, cos'è? È un anno e 6 mesi che le cose girano male. Allegri, che ha vinto 5 campionati, adesso è uno che guadagna troppo, ma non ha senso.
Allora, questo noi discorso, togliamo che guadagni troppo, non poteva essere un qualsiasi altro allenatore a gestire nello stesso modo questa situazione, dopo la volontà di cambiare già nel passato? Io qui non riesco ancora a convincermi che sia stata la scelta giusta tornare al passato. No, solo quello.
Non c'è una risposta, hai capito?
Mi stai aiutando a capire, certo, facciamo.
Ma non c'è una risposta. Cioè, io lo posso dire sempre, la posso mettere scherzando sul piano sentimentale, però. Non so come dirti, una volta se io uscivo con una e questa prima di stare con me andava in bagno, facevo finta di niente, poi tornava, no? Tornava e la fine fiera. Se io ritornavo con questa dopo 10 anni dopo, quel tempo che passava in bagno nello stesso tempo per me valeva il triplo e già mi rompevo i coglioni.
Non si dice alle due. Si dicono, sei nervoso anche tu, ma... perché sei sul peso pubblico dove ti stanno...
È un termine genetico che si usa, cioè non è neanche ho detto chissà che
ma no, stiamo scherzando, sai che con noi
Come devo chiamare? No, cioè il termine medico sono
politicamente
quelli, no?
Corretto, non sei stato politicamente corretto.
Il termine medico che cosa sono? Delle palline? Voglio dire,
sono dei beep.
Dobbiamo intervenire con il beep, Domenico, di fronte a questa scurrilità.
No, beh, che cavolo, adesso andiamo a finire. A ruota libera. Nel senso che uno certo... Ma no, non è ruota libera, ma non è che sto dicendo chissà che cosa.
Ma non lo sappiamo, non è che sto dicendo... ti stiamo pizzicando.
Ma non è che sto dicendo...
ti vogliamo mettere in difficoltà.
No, chiamiamoli i nobili lombi, chiamiamoli come vuoi chiamarli.
Senti. I nobili lombi è più bello, bello i nobili lombi.
Non lo so, no, nel senso che i tempi poi cambiano, no? Cambiano, tutto quello che viene riciclato in un certo contesto, a volte ha dei vantaggi, ma può avere dei grandissimi svantaggi, anche per me degli svantaggi, però cioè, noi viviamo in un contesto dove ormai analizziamo tutto, quindi dovrebbe analizzare un po' di meno.
Domenico, ti dobbiamo salutare, siamo in chiusura, ci risentiamo venerdì. Grazie per essere stato con noi,
grazie
come
per
sempre.
Questa bella chiacchierata.
Come si chiamano in italiano, in termine medico?
Balloon. I balloon.
I balloon. No, quello è il mercatino, il balloon.
Ah, il balloon è il mercatino.
No, adesso ci penso e te lo dico. No.
Sei stato politicamente scorretto e noi non ti chiamiamo fino a venerdì.
Ciao Domenico.
Ciao.
Noi siamo davvero in chiusura, grazie a Davide in regia, a voi Antonio e Chiara, vi auguriamo un buon proseguimento di giornata, buon ascolto.
È stata dura,
su Radio Bianconera,
ma ce l'abbiamo fatta anche oggi.
Ci ritroviamo domani.
crociera@radiobianconera.com, chiedete informazioni, vi risponderemo.
A domani. Ciao.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.